Ed eccoci tornati qua, siamo a Pillole di Tecnologia con la web radio del Politecnico di Torino e siamo qua con Alessandro Aimasso, un dottorando in ingegneria aerospaziale.
Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti.
Buongiorno Alessandro, come va? Come stai?
Tutto bene, siamo partiti con Biennale Tecnologia.
Sta piacendo?
Stand, Politecnico aperto, direi. Molto, molto bello.
Molto bello.
Tu sei un dottorando.
Io sono dottorando.
Prima ci siamo chiesti se c'è vita dopo la laurea, citando le parole di un grande speaker.
E abbiamo la prova.
E vogliamo sapere la risposta. C'è vita dopo la laurea?
Allora, c'è vita dopo la laurea. Allora,
incredibile.
Non sappiamo bene quanta vita ci sia nell'universo fuori dalla Terra, ma almeno al Politecnico dopo la laurea c'è vita.
Tra l'altro Alessandro, prima chiacchierando un po', prima di iniziare questa intervista, mi ha raccontato un po' della sua vita da dottorando e mi raccontava il suo progetto Tecnologie fotoniche per l'aerospazio, che detta così sembra appunto un argomento fotonico, tipo fantascienza, ma in realtà è più concreto di quanto si pensi.
Esatto, sì. Alla base di tutto c'è l'uso della fibra ottica e la prima notizia è che la fibra ottica non serve solo per internet. Quindi quello che noi facciamo è prendere questi capelli di vetro, perché la fibra ottica, anche quella per internet, anche quella che arriva nella casa di ciascuno di noi, almeno chi ha la fortuna di averla, perché io abito in montagna e quindi non c'è proprio tanta fibra. Faccio il dottorato sulla fibra ottica, ma a casa la fibra scarseggia. Ma a parte questa cosa, la fibra ha come principio di funzionamento la trasmissione di un dato, ed è un dato luminoso. Quindi l'informazione viaggia alla velocità della luce ed è il motivo banalmente per cui con internet andiamo molto più veloci con la fibra. La connessione di rame non va alla velocità della luce e la fibra sì. Però l'aspetto innovativo sul quale iniziamo a lavorare noi è che non usiamo la fibra solo per trasportare un'informazione, un dato, ma per fare della sensoristica. Cioè usare il principio fisico della trasmissione di un dato luminoso per misurare cose molto concrete, quindi una temperatura, una pressione, il valore di umidità, tutti parametri fisici che normalmente si misurano con sensori elettronici tradizionali.
Che tu mi dicevi prima, presentano gravi, cioè importanti problemi che poi gli ingegneri che lavorano devono mettersi a risolvere.
Esatto, nel senso che sulla Terra qua non ce ne accorgiamo quasi mai. Certo, è chiaro che noi siamo abituati ad usare componenti pieni di sensori. Uno smartphone è pieno di sensori con tutte le informazioni che arrivano. Nella vita quotidiana al più ci accorgiamo che se lasciamo lo smartphone al sole per mezz'ora in estate rischiamo di friggerlo. Ecco, nello spazio chiaramente questa cosa va all'ennesima potenza.
Ecco, perché tu sei un dottorando in ingegneria aerospaziale, quindi volevo proprio chiederti qual è la relazione tra questa fibra ottica applicata alla sensoristica nell'ambito aerospaziale.
Ok, la risposta è semplicemente dettata dalle sue caratteristiche fisiche. Cioè lo spazio si definisce come un ambiente ostile, vale a dire un ambiente nel quale è molto difficile sopravvivere, ovviamente per le persone ma anche per gli oggetti. I sensori tradizionali che noi usiamo oltre i 60 gradi cominciano ad avere dei problemi, al freddo sotto i 40 gradi hanno dei problemi. E non stiamo parlando dei sensori economici che abbiamo nel telefono, stiamo già parlando dei sensori qualificati per lo spazio.
Allora, lo spazio.
La fibra questi problemi non li ha, perché considerando solo ad esempio la temperatura, il limite che tu hai è il non fondere tutto. Quindi la fibra è fatta di vetro, il vetro fonde ben oltre 1000 gradi e quindi tu puoi già operare a temperature spaziali e la fibra non gliene fa assolutamente un baffo. Secondo problema, nello spazio siamo pieni di radiazioni cosmiche, campi elettromagnetici, chi più ne ha, chi più ne mette.
Qui non ce ne accorgiamo sulla Terra però.
Qui non ce ne accorgiamo perché il campo magnetico terrestre ci protegge. Ma in realtà è un problema enorme. E la fibra, essendo un qualcosa di vetroso e che trasporta al suo interno solamente della luce, non risente di questo problema. E quindi ci permette non solo di utilizzarla in ambienti ostili, ma ci permette anche di utilizzarla nelle vicinanze di altri componenti elettronici senza problemi di interferenza. Un ultimo aspetto, ma non meno importante, che la fibra non usa elettricità per funzionare, è luce che passa dentro un cavo di vetro. se io devo sapere a che temperatura ho il mio serbatoio pieno di propellente che può esplodere da un momento all'altro, se io ci metto un sensore e un cavo di rame, alla prima scintilla faccio un bel botto. Se ci metto la fibra che non può fisicamente generare una scintilla, sono sicuro che io con il sensore non rischio di generare un incendio.
Tra l'altro non ce ne accorgiamo nemmeno se facciamo un botto nello spazio, perché non si suona, non si...
Beh no, però poi senti il botto, dei ingegneri che se ne accorgono e non sono molto felici.
Ok, ok, facciamo una breve pausa e poi ritorniamo subito per capire anche che influenza ha questa nuova tecnologia dal punto di vista aziendale, come le aziende possono sfruttarla qui sulla Terra ma anche nello spazio. A tra pochissimo.
Ed eccoci tornati qua a Pillole di Tecnologia, siamo qui con Alessandro e poco fa stavamo parlando di come la fibra ottica può essere applicata a un ambito aerospaziale. Ma qua ci sorge una domanda, cioè tu hai avuto modo di interfacciarti con contesti aziendali in cui appunto la fibra ottica e la tua ricerca in generale possono essere applicate?
Sì, assolutamente, è stato in realtà proprio il modo in cui io mi sono approcciato a questa tematica di ricerca, perché stiamo parlando di circa 3 anni fa, quando ho iniziato a svolgere la mia tesi di laurea magistrale, e io sono stato coinvolto proprio in un progetto di ricerca aziendale. Lo scopo era quello di avere un sistema di molto distribuito ma preciso e puntuale di misurazione della temperatura su MLI, cioè su multi-layer insulation, che sono rivestimenti di protezione termica per satelliti. Il motivo per cui questa azienda del torinese era interessata a utilizzare questa tecnologia è proprio legata ai vantaggi fisici che ci siamo detti in precedenza. In particolare, nello spazio, il sistema di protezione termica, quindi la coperta che di fatto riveste il satellite per impedire all'elettronica di bordo di vivere temperature che friggerebbe tutto, deve essere molto sottile.
Mi fa sempre ridere quando si parla di frittura in contesti aerospaziali, sì. Perché è una cosa che mi immagino, come con il mio passato da ingegnere elettronico, mi fa proprio tanto ridere.
Esatto, noi dobbiamo ammettere che per noi aerospaziali, soprattutto aerospaziali di sistema, l'elettronica è un po' una black box, no? Cioè abbiamo bisogno di una cosa, elettronico fammela funzionare, no?
Per favore. Pensaci tu.
Esatto, perché altrimenti noi qua non ne usciamo vivi. E però è necessario introdurre un sistema di misura che però disturbi il sistema il meno possibile, perché noi per volare nello spazio abbiamo bisogno di testare opportunamente ciò che poi andremo effettivamente a mandare in missione, e quindi la situazione deve essere opportunamente monitorata. Nei sensori tradizionali si ha un disturbo non trascurabile, e l'obiettivo della ricerca era proprio dimostrare, e ce l'abbiamo fatta, che misurando la temperatura con le fibre e non con i cavi tradizionali, noi riducevamo significativamente il disturbo introdotto dalla fase di sperimentazione.
Tra l'altro mi diceva anche Alessandro che nella piccola pausa che abbiamo fatto, che non solo le aziende del settore quindi aerospaziali, ma anche le aziende che rimangono insomma sulla Terra insieme a noi si occupano e potrebbero sfruttare questa tecnologia in maniere delle più disparate. Mi ha detto prima droni, satelliti, appunto droni che viaggiano sulla Terra possono sfruttare questa tecnologia, cioè appunto le aziende non del settore, come vanno a sfruttare questo?
Esattamente, noi in questo momento facciamo due cose. Sì. La prima è generare una grande quantità di dati, e dove questi dati sono parametri fisici, quindi temperature, pressioni, umidità, deformazioni meccaniche e via discorrendo. Il secondo step è interpretare questi dati per dare un significato fisico, ma soprattutto un significato di sistema all'informazione, quindi a partire da quei dati sviluppare logiche di controllo che mi permettono di governare il sistema aerospaziale che sto monitorando.
E adesso
ad esempio,
lo facciamo con...
che ne so, un braccio robotico che mi deve prendere un sasso su Marte. Ecco, io devo avere N dati per poter effettivamente controllare di star facendo quello che io voglio fare.
Adesso lo facciamo con i sensori classici elettronici.
Esatto, adesso lo facciamo con i sensori classici elettronici. Noi lo vogliamo fare con le fibre, anche perché li puoi direttamente mettere dentro la struttura quando realizzi la struttura stessa, e tu crei quella che è una struttura intelligente. Un concetto che stiamo sentendo parlare non solo nell'aerospazio, ma molto di più in tutti un po' i settori ingegneristici. E soprattutto creare una struttura intelligente vuol dire avere a disposizione una quantità di dati enorme rispetto a quello a cui siamo abituati, e quindi fondamentalmente avere input a sufficienza anche per poter generare algoritmi di intelligenza artificiale che poi vanno a processare il comportamento di un componente. Ad esempio, io mi metto in una situazione, prendo un componente strumentato e lo vado a testare in n condizioni differenti, dove n è un numero ovviamente molto alto, avrò la possibilità di generare un set di dati estremamente corposo, e quindi attraverso algoritmi di intelligenza artificiale sarà poi possibile non solo caratterizzare e capire quello che sta succedendo adesso, ma anche predire come quel componente si comporterà nel futuro. E questo è fondamentale per la sicurezza, perché io posso riconoscere, quando ancora il componente funziona alla perfezione, i precursori di eventuali failure, e quindi i precursori di eventuali guasti che magari apparentemente quando sono all'inizio non hanno nessuna conseguenza, ma che poi quando si manifestano possono avere conseguenze catastrofiche.
Io volevo chiederti, ma come stanno prendendo le aziende? Perché tante volte poi quando tu proponi questo progetto tu devi esporre i vantaggi, gli svantaggi di questa nuova tecnologia, cioè come la prendono questa nuova tecnologia da implementare nei loro dispositivi, e l'hanno accettata con entusiasmo, con curiosità, con dei dubbi, perché chiaramente quando una tecnologia nuova sostituisce una vecchia, chi come te ci lavora ogni giorno ne sa i vantaggi, gli svantaggi, cosa potrebbe migliorare, ma chi la sta vedendo per la prima volta non sa nulla.
Sicuramente c'è molta curiosità, perché quando si va a presentare il vantaggio fisico è indiscutibile. Ovviamente ci vuole anche del realismo, e il realismo è dato dal fatto che la parte più complessa di tutto questo lavoro risiede nell'interfaccia ottica-elettronica. C'è un componente che noi in gergo chiamiamo interrogatore, che è la scheda elettronica che genera il fascio luminoso che viene fatto, che viene di fatto inviato nelle fibre. Quello è il punto veramente critico, perché è un'attrezzatura molto costosa e che non è ancora estremamente miniaturizzata, cioè stiamo parlando di un cubetto di circa 15 cm di lato, quindi non una roba mastodontica, ma per alcune applicazioni quella parte è ancora un qualcosa di, diciamo, di un fronte aperto, possiamo dire, un open point. E le aziende quindi sono molto incuriosite dalle prospettive, al tempo stesso ci chiedono di andare avanti con la ricerca per cercare di avere un qualcosa che sia il più possibile pronto per l'industria.
Io avevo un'altra curiosità da chiederti in merito alla tua vita da dottorando. Io volevo capire com'è la giornata tipo di un dottorando, se ce la consigli, andate a fare dottorato, non fatelo per l'amor del cielo, qual è la tua opinione riguardo?
Allora, la mia opinione è estremamente di parte, ed è certo. Fate il dottorato, perché è un'esperienza secondo me molto molto bella ed estremamente formativa. L'estremamente formativa deriva dal fatto che tu sei immerso nella realtà accademica in una maniera completamente diversa da come l'hai conosciuta nei 5-6 anni precedenti, quindi quando la tua giornata era scandita dal ritmo lezione, studio, esami. Poi invece hai la possibilità di vivere il Politecnico a 360 gradi, con la possibilità di una relazione anche umana con i docenti, che inevitabilmente da studente di laurea triennale e magistrale non puoi avere. E a me personalmente l'aspetto che stimola maggiormente la possibilità di avere a che fare con attività che sono anche molto differenti tra di loro. Cioè, mentre da studente ti concentri esclusivamente sulla parte tecnica di studio o al più di ricerca, per quei ragazzi magari che hanno la fortuna e la possibilità di partecipare già a qualche piccola attività di ricerca come i team studenteschi o la tesi di laurea, quando arrivi a fare il dottorato si inserisce anche tutta una parte di networking, quindi di conoscenza dei propri colleghi,
manageriale quasi,
dentro il Politecnico e fuori, e anche la necessità di dover gestire, certo, il lavoro, quindi sei dei tesisti, cercare di coordinare il loro lavoro, disseminare è fondamentale, quindi non solo in occasioni bellissime come biennale che è oggi, ma anche in occasioni un po' più scientifiche e tecniche, quindi le conferenze, i congressi. Allora devi scrivere l'articolo, andare a presentarlo, confrontarti con persone anche molto più esperte di te nel settore che non ti conoscono, E quindi secondo me è una crescita proprio personale prima ancora che professionale.
E tu ti svegli la mattina e quale obiettivo ti poni?
Innanzitutto arrivare intero alla sera.
Anche questo è già
sono
pendolare, grande...
quindi non è scontato.
Ah, certo, abiti in montagna e arrivi qua. Quindi tu passi dalla montagna dove non c'è la connessione internet a qui che arrivi con la fibra ottica.
Se mi ascoltano i miei compaesani mi stanno linciando perché pensano che arriviamo dai 3000. In realtà... dalla bassa Val di Susa, quindi si può fare l'ingegnere anche pendolare anche vivendo in montagna. E, no, la giornata tipo è innanzitutto avere chiaro che cosa vuoi fare durante la giornata, quindi quella mezz'ora tra le 8:30 e le 9 deve essere dedicata a oggi vado in laboratorio, oggi sento i tesisti, oggi mi interfaccio con il mio supervisor, oggi scrivo l'articolo. Quello è fondamentale, l'organizzazione.
Purtroppo siamo agli sgoccioli di questa puntata. Però potremmo averti come ospite anche nel futuro, assolutamente, così ci chiacchiereremo più.
Esatto, se in giro passa
di quattro volte. Passa di Politecnico aperto.
Esatto.
Siamo apertissimi qua. Ragazzi, grazie per essere stato
grazie
qui. Innanzitutto, Alessandro Aimasso, ricordiamolo, dottorando in ingegneria aerospaziale col suo progetto Tecnologie Fotoniche per l'aerospazio. Siamo qui sempre in pillole di tecnologia. Ti ringraziamo di essere stato
grazie
nostro
a voi.
Ospite.
Buona biennale.
Buona biennale
anche a voi.